occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora alle 7:53 minuti in punto, sempre con gli occhi chiusi sul vostro via vai di facce, siamo pronti, siamo tornati per bussare alla vostra porta. Eccoci qua, puntata del venerdì del Demone del Tardi, è il 5 di maggio, giornata manzoniana per eccellenza, tanto che il venerdì di Repubblica propone proprio lui in copertina il Manzoni siccome immobile. Ma intanto, a proposito di tempi manzoniani, è tornato lui, è tornato il nemico d'Oltralpe, storico e acerrimo nemico che nella speciale classifica degli arcinemici torna a sopravanzare d'un sol colpo grilli, anarchici, immigranti, rave party, tutti insieme. Ipocrisia francese, titola il giornale. Doppiezza transalpina, editorialeggia un fiammeggiante Minzolini. Picchiano i migranti e ci fanno la morale. Parigi insulta ancora sui migranti e rilancia la verità. Ma quando insulti qualcuno uno è solo perché lo temi, spiega su Libero Sallusti, perché questa è un'Italia forte che fa paura a tanti. Memori di Nizza e Savoia, i giornali della destra fremono di sdegno, ma lo schiaffo francese si fa sentire anche su altri quotidiani nazionali. Lo schiaffo, titola appunto Repubblica, lo scontro, il Corriere della Sera, la crisi diplomatica, il Giorno, cugini coltelli, il Manifesto, mentre Avvenire sceglie la metafora meteorologica titolando Gran gelata sulle Alpi. Insomma, ritornano i francesi che si incazzano e gli italiani che nel loro piccolo svolazzano, ma guai, guai, guai a guardare il dito dimenticandosi di guardare la luna, perché no, il vero nemico non sono i francesi, al massimo un nemico transeunte. Il vero nemico, ricordiamolo sempre, è il maligno, che poi si serve dei francesi, ovvio, per portarci gender, migranti, sostituzione grill. Ma il francese è il francese e il maligno è il maligno. E l'altra sera, a Porta è andata in onda una pagina straordinaria, e gli aggettivi questa volta non sono sprecati, una pagina straordinaria di televisione che ha proposto un tutorial per per riconoscere il maligno. Prestate bene attenzione perché potrebbe essere utile anche a voi nella vostra esperienza quotidiana con il trascendente.
Lei a un certo punto ritiene di aver visto il demonio.
Sì.
Come si è accorto che era, come si è mostrato, come è apparso?
Allora, io stavo scrivendo il giornale Le Perle di Maria, erano le 3 di notte.
Sì.
E nel mio studio ho visto questo signore, 30 anni, alto 1,90 m, pantalone blu, maglietta bianca a fiorellini. E mi guardava in un modo molto da incutere paura e l'ho detto a Gisella.
Questo, scusi, quanto tempo è durata questa apparizione?
3 giorni.
3 giorni?
Sì.
Cioè questo demonio si era stabilito a casa sua?
Per 3 notti ho visto il demonio.
Ecco, praticamente proprietario dell'appartamento per usucapione, ormai il demonio, ma attenzione, avete sentito come è fatto, come si manifesta il demonio? Più o meno 1,90, pantaloni blu, maglietta a fiorellini, altro che corna e forcone, potrebbe essere praticamente una via di mezzo tra Magnum P.I. e Sandy Martin, il demonio. Quindi prestate attenzione, anche se forse è già stato sconfitto il demonio, grazie all'intervento di chi? Grazie all'intervento del super commissario al demonio, che è poi la veggente di Trevignano, sempre lei. E sentiamo molto rapidamente il racconto perché poi dobbiamo andare al GR.
Ho avuto paura, sono andato da Gisella, poi davanti a delle persone, esattamente 7 persone, Gisella mi ha chiesto di poter fare un esorcismo e mi ha fatto sedere sul divano. È cominciata una lotta terribile col demonio, io non ho sentito nulla.
Ecco, per fortuna non ha sentito niente, è cominciata questa lotta terribile, il demonio è stato sconfitto, tutto quanto sul divano potrebbe essere il prossimo spot di Divani e Divani o di Poltrone e Sofà. Ma se la super commissaria al maligno Gisella, la veggente di Trevignano, ha sconfitto, forse speriamo, il demonio, ci sono altri commissari che si affacciano all'orizzonte, ma questo lo vedremo tra poco. All'inizio della seconda parte del Demone del Tardi.
Da compagno figo figo sulla te casina mi e te porto per guardare a te sola non so vero ma se vero tutto riesta e sarà per finestre e capisce com'è bella la città sulla gemella.
Com'è bella la città sulla gemella. Com'è bella la città sulla gemella.
Ma dispiace solamente che l'orgoglio e sta gente si mortifica ogni giorno per amare che potete.
Sembra che non tiene fretta, verso 5 da mattina, quando traffico permette.
Che permesso tutte cose, no perché tieno dritta,
ma perché se sempre fatto e soltanto per ti spiegare.
Dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi siamo chi mi scorna.
Ma nessuna poco a niente, c'è zucca caramella, com'è dolce, com'è bella, città è tutta Chanel.
Com'è dolce, com'è bella, la città è tutta Chanel. Com'è dolce, com'è bella, la città è tutta Chanel.
com'è bella città e Pulecenella, mi scuseranno gli amici partenopei se l'accento non è esattamente quello del golfo, ma non potevamo che rientrare in altro modo a celebrazione dello scudetto napoletano, non che ce ne fosse bisogno, visto che tutti stanno dando tutto. Abbiamo fatto accenno all'artiglio del maligno nella prima parte del Demone del Tardi, e adesso dall'artiglio del maligno siamo alla mano di Dio, naturalmente quella di Maradona, che da ieri sera troneggia nei cieli napoletani un po' come la mamma di Woody Allen, lo ricorderete in New York Stories, delirio di una notte, delirio francamente anche sui giornali, dove siamo quasi all'inondazione di retorica, ma lo scudetto è meritatissimo, bravi bravi bravi, e come dire, le celebrazioni proseguono anche nei locali di via Ollearo attraverso il collega Omar Caniello, presentatosi con maglia di Kvaratskhelia. Non voglio nemmeno immaginare quando arriva la Cecilia di Lieto, che probabilmente dedicherà la puntata dell'Armadillo al gatto di Osimhen, lo scopriremo magari più tardi, ma intanto dicevamo, parlando di commissari, che ce n'è uno nuovo. In realtà non è nuovo di per sé come funzione, bensì sarebbe stato individuato, e non è Salvini, il commissario alla siccità, e il commissario alla siccità dovrebbe essere Nicola Dell'Acqua. Fosse stato il commissario alle inondazioni, sarebbe stato probabilmente Nicola La Spugna, e credo sia questa la dimostrazione che il governo Meloni ha deciso di puntare tutto sulla tautologia taumaturgica, e quindi la strategia fa sì che i prossimi commissari possano essere i seguenti: all'immigrazione Gianfranco Siluro, all'inflazione Paolo Sconto, alle forniture militari naturalmente Ernesto Bombardone, e alla natalità Mauro Trombamolto. Vedremo se le previsioni saranno azzeccate oppure no, ma la tendenza, la tautologia taumaturgica sembra essere pienamente confermata dalla nomina di Nicola Dell'Acqua a commissario alla siccità. A proposito di nomine, ci sono i nominati e ci sono gli esiliati. Questa mattina si scrive molto della Blitz di ieri sera, che da una parte ha posto fine alle carriere dei presidenti dell'INPS e dell'INAIL, dall'altra invece ha ufficializzato la cosiddetta norma, cosiddetta non lo so perché non c'ha un nome, ma è quella che Andrea Malaguti oggi sulle colonne della Stampa definisce la lottizzazione contra personam, che è un nuovo modello che va al di là del berlusconismo, come scrive Andrea Malaguti, e che riguarda l'ex, a questo punto dovrebbe essere l'ex presidente della RAI, Carlo Fuortes. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, ricapitoliamo però attraverso quello che scrive Malaguti. Il governo Meloni supera un confine che nemmeno il disinvolto Silvio Berlusconi, re delle norme pro domo sua e innaturale padre putativo della Premier, aveva osato valicare, quello delle leggi contra personam, incartandole in un decreto che più dei caratteri della necessità e dell'urgenza sembra avere quelli della supercazzola Ugo Tognazziana, un tesoro raro, per non dire unico, nella patologica bulimia da potere che si impossessa da sempre senza eccezioni degli inquilini di Palazzo Chigi, un diamante grezzo che passerà agli annali come norma libera oppure caccia Carlo Fuortes. E a questo punto Malaguti torna a spiegare quello che già vi avevamo raccontato: decisa a liquidare l'indigesto numero uno della RAI, ma incapace di rimuoverlo a un anno dalla scadenza naturale senza garantirgli un'ulteriore blasonata poltrona, l'esecutivo ha fissato il limite di età per i direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche a 70 anni. Qual è il nesso con l'amministratore delegato della TV pubblica? Semplice e imbarazzante: 70 sono esattamente le primavere di Stéphane Lhissier. Wisner, prestigioso carismatico sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, che anello debole di questa delirante catena della vergogna, sarà costretto a calare il sipario sulla brillante esperienza partenopea per cedere il palco all'ormai ex amministratore delegato della radiotelevisione italiana. Con Fuortes a Napoli, la sorella d'Italia potrà finalmente fare piazza pulita a Viale Mazzini. Sistemato l'ostacolo Rai, il governo finge che questo discutibile intervento abbia obiettivi più larghi e con lo stesso rivoluzionario decreto diretto a un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, fa fuori in un colpo solo il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ossessionato da un'idea di welfare che pare terrorizzare il governo dei voucher e del precariato, e quello dell'INAIL, Franco Bettoni. Nessuna novità nello spoil system, parte fondante del DNA della politica mondiale, conclude Malaguti, ma in questa arrogante aggressività invece sì. E dunque, se da una parte c'è il meraviglioso gioco di carambola che crea una norma per silurare Lisner a Napoli, così da liberare una poltrona a Roma, dall'altra c'è il blitz tardo serale con cui il governo ha posto fine alle carriere di Pasquale Tridico e Franco Bettoni ai vertici di INPS e INAIL, scrive Valentina Conte su Repubblica. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, all'interno del decreto legge su enti pubblici e società, c'è anche una norma che cambia la governance dei due istituti, eliminando la figura del vicepresidente e riducendo la carica del direttore generale da 5 a 4 anni. La spartizione politica, i due presidenti attuali sono entrambi in scadenza. Il presidente dell'INPS Tridico, nominato in quota 5 Stelle, scade il 22 maggio, il presidente dell'INAIL in quota Lega scade il 30 ottobre. Il cambio della governance è uno stratagemma giuridico già usato in passato per far saltare i vertici di istituti pubblici come INPS e INAIL, non sottoposti a spoil system e i cui vertici sono sostituiti non al cambio del governo ma al termine del mandato quadriennale. Il governo Meloni ha deciso di non attendere il termine naturale degli incarichi di Tridico e Bettoni e agire prima modificando tutto l'assetto di vertice. Nel caso dell'INPS era anche pendente un contenzioso sulla reale scadenza di Tridico. Secondo un parere dell'avvocatura dell'INPS chiesto dal presidente, il termine scade nel 2024, allineato all'attuale CDA. Secondo l'avvocatura dello Stato, il prossimo 22 maggio. In ogni caso adesso cambia tutto, la spartizione politica dovrebbe portare la guida di INPS in capo a Fratelli d'Italia, mentre quella dell'INAIL resterebbe invece alla Lega. Ieri sera, peraltro, dovevano fare una nomina e invece quella è saltata per ragioni strettamente politiche interne ai braccio di ferro della maggioranza. La nomina è quella che riguardava il comandante della finanza, Giorgetti Crosetto contro la Premier, scrive La Stampa. Il Carroccio invoca il Quirinale e ottiene il rinvio della decisione, la Lega esulta, ha fermato il blitz di Meloni, lo scontro appunto sul comandante della finanza. Ma intanto, tornando a monte, c'è la marcia sulla Rai. Il nuovo AD sarà Roberto Sergio, il nuovo direttore generale invece Giampaolo Rossi, e proprio di Giampaolo Rossi scrive oggi La Stampa, Il Domani. Ecco l'uomo Rai di Giorgio, il nuovo direttore generale in pectore, intellettuale organico alla destra, da anni manager della TV pubblica. E Davide Maria De Luca per Domani è andato a leggersi un po' delle cose che Giampaolo Rossi scriveva nel suo blog, scriveva fino a qualche anno fa, quando poi è stato nominato consigliere d'amministrazione della Rai e quindi non ha scritto più. Cose che scriveva Giampaolo Rossi: la colpa di Putin è di non voler sottomettere la Russia ai dettami del nuovo ordine mondiale preconizzato da Soros. La democrazia in Occidente è in pericolo non per Putin ma per un'elite tecnocratica che sta distruggendo le sovranità popolari. Ancora si autodefinisce arciputinista convinto del fatto che il presidente russo costituisca l'unica speranza per scongiurare una crisi internazionale senza ritorno, nonché un argine a difesa dei valori tradizionali contro le elite mondialiste che vorrebbero annacquare l'identità dei popoli bianchi. Ancora George Soros, speculatore globalista, vero architetto dei processi migratori per alterare gli equilibri demografici secondo quell'etica del caos tipica dell'umanitarismo ideologico scientifico delle elite, Giampaolo Rossi ricorda e ci tiene a ricordare che Soros è ebreo ma di origine ungherese, lo paragona al mostruoso Shelob di Tolkien, il malefico essere a forma di ragno. A Obama dava dell'afro di Honolulu e ce l'aveva anche con i pacifisti che protestavano contro la guerra in Iraq, che andavano secondo lui denunciati di crimini contro l'umanità perché è la loro indifferenza, scriveva, il loro egoismo che ha prodotto più vittime di Stalin e Hitler messi insieme. Così quello che sarà probabilmente il nuovo direttore generale della RAI, grazie alle cronache e ai racconti dal suo blog personale, oggi riportati su Domani. Naturalmente oggi si scrive e non poteva essere altrimenti, non lo fa solo il Sole 24 Ore, anche dei tassi di interesse, non solo la Fed. Ieri toccava alla Lagarde, che è francese, forse c'è un nesso con una francese che vuole portare via soldi con i tassi variabili dei mutui dalle tasche degli italiani. Lo chiederemo tra poco al professor Di Stefano. In ogni caso, titolo del Sole 24 Ore, la BCE rallenta ma non ferma la stretta. Intanto negli Stati Uniti un nuovo tonfo delle banche regionali, ma vedo già che si affaccia all'orizzonte proprio esso il professor Andrea Di Stefano. Io come sempre mi sono dimenticato di caricare la sigla del giorno delle locuste, vergogna vergogna a me, che però ormai c'è un certo professionismo, ho preso tempo, posso dire che è finito il Demone del Tardi, posso andare con lo stacco, posso far partire la sigla e far cominciare la puntata.